Bene, buongiorno. Anch'io leggerò, ho cercato di racchiudere pensieri che sono evidentemente in sviluppo in questo caso, perché il tema appunto della qualità dell'innovazione è un tema cruciale, ma ancora poco indagato e che si presta a differenti sguardi. Quindi prendetelo come un discorso in divenire. Bisognerebbe partire definendo o ridefinendo cosa intendiamo per teatro sociale e discutendo se il termine teatro sopporta aggettivazioni, specie se vogliamo parlare di qualità e di innovazione. In questo caso sembrerebbe che possiamo basarci su canoni stabiliti. Teatro di qualità, cos'è teatro di qualità? Teatro di qualità, è quello, che si vede, che si vende nei grandi teatri. Innovazione è una sua categoria particolare, quella spinta che porta il teatro oltre la tradizione, oltre il classico, sperimentando nuovi linguaggi e nuove modalità. Ma tutto questo, a un esame più approfondito, si rivela immediatamente discutibile. I padri della regia del Novecento, le avanguardie storiche, le neoavanguardie, tutti i teatri che si sono situati nella ricerca di nuovi linguaggi, ma anche di nuove relazioni, di nuove estetiche, ma anche di nuove modalità di lavoro, hanno fatto esplodere per sempre i canoni rassicuranti e moltiplicato l'apparentemente certo continente del teatro in tanti territori i più diversi, che si vanno definendo a secondo dei loro scopi, dei loro esiti, delle loro invenzioni, e nell'intervento di prima abbiamo avuto un quadro, quindi io cercherò poi di non insistere ulteriormente su questo. Non a caso molti critici parlano oggi di teatri più che di un unico teatro, magari con la T maiuscola, di una pluralità di pratiche e di modalità di lavoro derivate da una molteplicità di visioni estetiche, poetiche. Il teatro drammatico è esploso in, e qui potrei elencare per ore, ne ho buttate giù qualcuno, in teatro epico, teatro fisico, teatro immagine, teatro danza, terzo teatro, teatro della post-avanguardia, della nuova spettacolarità, teatri di narrazione, teatri 90, teatri politici con 7T, teatri interetnici, teatri autobiografici, docu-teatro, teatri di innovazione, teatri virtuali, teatri della realtà, teatri delle differenze, che comprende a sua volta molte sottospecie, dal teatro omosessuale e lesbico a quello del disagio, dal teatro con i pazienti psichiatrici al teatro in carcere e via via elencando. Anche qui si potrebbe sempre trovare qualcosa che manca per coloro che amano le etichette, tranne poi, una volta che ne abbiamo composte X, trovare che c'è sempre X più N, per cui ogni volta andiamo a scoprire ulteriori teatri o artisti o esperienze che almeno a un primo sguardo non rientrano in alcuna etichetta e quindi dobbiamo rimettere di nuovo in moto il processo di definizione e così via. E allora perché non usare teatro sociale? Facendo attenzione a un altro pericolo, che l'aggettivo sociale ingoi il sostantivo teatro, che la vocazione sociale permetta di considerare come veniali eventuali peccati di superficialità teatrale. Sostantivo e aggettivo devono avere un'uguale forza. Il sostantivo in particolare deve collocare dentro un genere la specie sociale, sociali, altrimenti si cadrebbe nell'indistinzione con altre forme di intervento. Ma per fare questo dovremmo sapere anche una volta per tutte cos'è teatro, e qui mi mangio un po' la coda. E la storia insegna che si tratta di una forma di spettacolo, ancor più di relazione dal vivo, che si può continuamente ridefinire, lasciando viva la tensione tra un attore e uno spettatore. Tra virgolette, sia attore che spettatore, perché magari possono varcare e scambiarsi le rispettive funzioni e il teatro della vita, di cui si parlava prima, può essere, un esempio. Teatro oggi è sperimentare dal vivo linguaggi, rapporti, modalità di lavoro, modi di costruzione di azioni che possono diventare drammi con una favola e un intreccio, o possono avere altre forme di articolazione, anche non verbale o non riportabile all'esclusivo dominio del verbale. Si sempre di più è discutibile l'assunto per cui la qualità si trovi in determinati luoghi e non in altri. Basta scorrere i cartelloni dei teatri maggiori per arguire che confezione e anche successo di pubblico non sempre sia sinonimo di qualità, di che cos'è la qualità? Una proprietà caratterizzante. Cioè, se il criterio della qualità è quello che si vede nei grandi teatri pagati col denaro pubblico, la qualità probabilmente è lontana e latita in moltissimi casi. E per noi condannati a seguire le stagioni è quanto mai evidente. Sempre di più vediamo spettacoli tutti uguali, senza caratteristiche perspicue, lavori che sfruttano le rendite di posizione di genere, teatri che non rischiano la ricerca profonda, lunga, ardita di una proprietà. Insisto su questa proprietà perché mi sembra quello che caratterizza qualità, proprietà caratterizzante. Un qualcosa di proprio, necessario, sconvolgente, magari unico, sicuramente che possa trasmettere qualcosa. La qualità è innovazione, è rovesciare le cose. Victor Slosky, nella sua Teoria della prosa, 1925, diceva più o meno che l'uomo vivendo perde il mondo che lo circonda nell'abitudine. Il riconoscimento appiattisce la realtà, la semplifica, la rende modulare, sostituibile, prevedibile. La poesia rinnova la visione rendendo strano l'abitudinario, estraendo dalle serie di associazione, sottraendo all'automatismo della percezione. Esattamente il contrario delle nostre grigie, sonnacchiose, sempre più televisive stagioni di prosa. Il teatro sociale sottrae doppiamente all'automatismo della percezione. Mette il teatro di fronte alle fragilità dell'esistenza e ne invoca le virtù di reazione, di creazione di mondo. Mette alla prova la routine del sociale, introducendo elementi di disturbo che tendono a superare le pratiche formulari e a inventare soluzioni nell'ambito della relazione umana, emozionale e creativa, ma anche in un rapporto di definizione razionale diversa. Ma anche in questo ambito possiamo annoverare teatri differenti e diverse modalità di lavoro. Ci sono esperienze che spesso devono sondare e attraversare campi inesplorati e minati, come un recente bel progetto di sguardo critico a stagioni teatrali con ragazzi affetti da handicap, o che comunque, anche quando si trovino di fronte una tradizione, una letteratura, devono ogni volta segnare e sfidare i confini se veramente vogliono essere efficaci. La riuscita si misura in quella qualità che mette insieme apertura e senso del gruppo, spostamento dei rapporti esistenti e rafforzamento di vincoli, continuità e flessibilità, invenzioni artistiche, sempre difficilmente o variamente valutabili, e risultati sociali o terapeutici, spesso a lunghissimo termine. I teatri delle differenze, provo a chiamarli così, creano i propri territori, spesso le proprie regole, inventando situazioni nuove. Così è stato per le esperienze più consapevoli di teatro in carcere, come quella sviluppata dal 1988 da Armando Punzo a Volterra, o come quella bolognese di Paolo Billi al carcere minorile del Pratello, o come anche qui si potrebbe continuare. Esperienze che hanno insegnato e insegnano molto al teatro, alla pedagogia, al carcere stesso. Ricordiamo che varie volte gli spettacoli di Punzo sono stati eletti dalla giuria dei premi UBU, formata dalla stragrande maggioranza dei critici teatrali italiani, migliori spettacoli dell'anno in assoluto, non di teatro sociale, battendo concorrenti quali Streller, Carmelo Bene, Luca Ronconi, la Societas, Raffaello Sanzio. E che pur dichiarando di non avere scopi rieducativi ma solo teatrali, hanno concretamente cambiato le condizioni di vita del carcere di Volterra e aperto un movimento di teatro che è in carcere che si va diffondendo moltissimo. Io credo che per parlare di qualità, di caratteristiche perspicue portate a un grado di personalità, di efficacia e di originalità, capace di indurre imitazione e innovazione, sia necessario discutere dei propositi di chi avvia le esperienze e dei rapporti che si vengono a creare inducendo trasformazione. Qualità è ciò che trasforma la realtà, rendendo possibile qualcosa che prima sembrava impossibile. Anche qualcosa di piccolo, bisogna iniziare a ragionare profondamente, fuori dalla dipendenza, dall'esposizione dei media e dello spettacolo. Qualità e proprietà, commisurazione tra propositi, metodologie e riuscite. Non si può chiedere a chi sperimenta una relazione uno a uno di piccolo gruppo i risultati di commedia in due atti per il grande pubblico. Diverso è lavorare in una scuola per, con un gruppo di studenti, per un quartiere o per il palcoscenico. E non è detto che tutto il teatro debba finire in palcoscenico. Ogni lavoro prevede una propria metodologia che assicura la riuscita degli obiettivi. Sta a chi guarda la capacità di capire lo spirito di un'azione. Sta a chi agisce far intendere le peculiarità del proprio lavoro. Un errore è sempre mettere fuori contesto, ridurre a una categoria generale di teatro o peggio di spettacolo o spingere a esibizione esperienze che hanno la loro ragione in altri tipi di rapporto o viceversa trasformare in microlavori cose che possono raggiungere una loro dimensione sul palco. In Fauste sono le stagioni di amatoriali, scolastiche, esibizioni. La qualità sempre, non solo per il teatro sociale, sta nella lucidità degli intenti, nell'apertura alla sperimentazione, nella consapevolezza adattabile dei fini, nella volontà di raggiungere attraverso un impegno continuo e costante risultati sempre discutibili ma inoppugnabili. Sta in fondo in una contraddizione che è quella del teatro vivente tra infinita apertura, spinta a scoprire nuovi mondi e capacità di formalizzazione attraverso un lavoro minuto, artigianale, che faccia tesoro della parte fervente della tradizione, tutto ciò che abbiamo bisogno di trasmettere, trasmetterci, ritrovare fuori dai tradizionalismi. Qualità è sperimentare con rigore per aprire nuove strade, essendo capaci di cambiare se stessi e le proprie idee anche. Di mutare chi lavora con noi mentre ci trasformiamo e modifichiamo l'istituzione. È quello che è avvenuto nelle esperienze che ricordiamo, che hanno in genere mirato alto e teso a rendere stabili i risultati. Marco Cavallo a Trieste, la compagnia della Fortezza Volterra, il lavoro di Paolo Billi nei carceri minorili, l'esperienza di Arte e Salute con i pazienti psichiatrici, il teatro sociale di Sorrentino e naturalmente tante altre esperienze. Se il fine è il teatro e sono risultati artistici, all'esperienza bisognerà applicare le metodologie del teatro più innovativo e aperto, capace di dialogare anche con non professionisti, di stare in quell'altro paradosso che è portare fuori di sé dei propri limiti e dei propri ruoli per riscoprire e potenziare se stessi. Se il fine è il gruppo, bisognerà lavorare a consolidarlo, a dargli gli strumenti per instaurare buoni meccanismi di comunicazione e di aggregazione, evitando le spinte disgregatrici, eccetera, e così via. Una buona regola è quella della continuità e dell'impegno, spesso radicale, capace di sfidare le pigrizie istituzionali. Ricordo sempre alcune frasi di Punzo: trasformare un istituto di pena in istituto di cultura, lavorare eliminando le sbarre. E poi una sua dichiarazione che diceva più o meno che non aver mai avuto uno spazio adeguato, un teatro in carcere, ha permesso di trasformare gran parte del carcere nel luogo dell'esperimento, forzando la natura reclusoria di separazione e contenimento del carcere, facendolo esplodere in luogo di riflessione, utopia e paradossalmente di liberazione. Teatri dell'impossibile lo ha chiamato. Torniamo al discorso delle qualità. Ho partecipato alla stesura di due protocolli di buone pratiche e di criteri di qualità. Alcuni principi li ritengo validi, di buon senso, estendibili, con l'avvertenza di commisurarli a scopi e situazioni. Altri oggi li rimetterei in discussione, però ve li racconto così come furono più o meno elaborati. Alla fine di un progetto europeo Socrates, teatro e carcere in Europa, capeggiato dalla compagnia della Fortezza, scrivevamo un elenco di punti configurabili come buone pratiche per attività di teatro in carcere e sono questi. Il teatro in carcere, per ottenere maggiori risultati, deve poter puntare sulla qualità artistica della proposta senza escludere comunque tutte le altre forme e possibilità. E questo voleva contemperare appunto il fatto che ogni gruppo che lavora in realtà ha dei propri scopi, e su questo forse bisogna stabilire il criterio di qualità. Teatro deve essere inteso come lavoro e non come intrattenimento. Deve garantire la formazione professionale dei detenuti come attori e anche come tecnici. Deve consentire, dove richiesto, tempi lunghi di lavoro. Gli interventi devono svilupparsi con continuità. L'attività teatrale deve avviare al lavoro. Si deve instaurare una stretta relazione tra le diverse componenti della vita carceraria. Si devono sviluppare progetti in rete con istituzioni del territorio, regionali, nazionali, europee. Si devono poter produrre, rappresentare e far circuitare spettacoli nel paese e all'estero. Questo naturalmente era un principio esplosivo, perché portare dei condannati all'estero non è la cosa più semplice. È necessario certezza di finanziamenti. Si devono creare progetti finanziari capaci di coinvolgere diversi soggetti pubblici e privati a livello locale, nazionale e europeo. Si devono costruire reti tra operatori e strumenti di informazione e diffusione delle esperienze e delle buone pratiche realizzate. Sono punti che riflettono principalmente l'esperienza della Fortezza e che forse in altre situazioni non sono tutti applicabili o devono essere profondamente ripensati. Un'altra era solo una bozza di criteri di qualità per il teatro con pazienti psichiatrici, presentata durante un progetto europeo come Arte Salute qui di Bologna, e quindi rifletteva anche questa l'esperienza di Arte e Salute. Leggo i principi. Indichiamo, sulla base dell'attività svolta dall'Associazione Arte e Salute Bologna Italia, impegnata dal 99 in un processo di formazione professionale e produzione teatrale con pazienti psichiatrici, alcune condizioni per favorire e accertare la qualità professionale e artistica dei lavori prodotti. La programmazione delle attività deve essere fatta su base pluriennale, dando continuità alle attività formative e produttive con un'ampia progettualità artistica e organizzativa. Alle esperienze di formazione è necessario far partecipare soggetti motivati con qualche predisposizione a essere attori. È opportuna quindi una selezione preventiva svolta da professionisti riconosciuti che operano nel settore, con successive tappe di verifica. E questo è invece proprio molto molto sulla linea tracciata da Arte Salute, che altri possono non seguire. La formazione deve avere un'opportuna durata, 2 anni perlomeno, deve fornire gli elementi di base per poter affrontare la creazione teatrale in modo professionale: impostazione della voce, movimento, improvvisazione, recitazione, analisi, interpretazione del testo, eccetera. Deve essere accompagnata successivamente da un processo di formazione permanente. Importante il successivo avviamento al lavoro. Il lavoro infatti migliora la qualità della relazione e della vita in generale delle persone sofferenti. Gli allievi attori, perciò, terminato il corso di preparazione, devono poter essere impiegati come attori. A tal fine vanno inseriti in compagnie teatrali con l'applicazione di contratti collettivi nazionali per lo spettacolo. E questa era proprio la caratteristica di Arte Salute, di aver puntato sul lavoro, sulla formazione al lavoro e poi sul lavoro come superamento dello stigma. La regolare assunzione garantisce una continuità di impegno che ha come riflesso un miglioramento generale delle condizioni della persona sofferente. Questi attori devono essere impiegati in regolari produzioni, affiancandoli preferibilmente con professionisti esperti che possano aiutarli durante il lavoro a migliorare ulteriormente la propria professionalità e il proprio benessere. Tali produzioni devono essere strutturate in collaborazioni con compagnie o teatri, con strutture stabili di lavoro e sovvenzionate in buona parte da enti pubblici. E questo sarebbe un criterio di quelli dei quali si parlava. Gli spettacoli prodotti devono essere presentati a un pubblico pagante inserito in stagioni teatrali regolari. La qualità di tali produzioni sarà valutata dalle analisi dei critici teatrali professionisti e dagli esiti presso il pubblico. Tali spettacoli devono essere vendibili ad altri teatri e devono poter girare in tournée. Per queste produzioni è necessario un investimento economico e produttivo da parte di associazioni, teatri, istituzioni pubbliche. Per migliorare ulteriormente la qualità è necessario creare momenti di scambio a livello nazionale e internazionale attraverso forum di studio, momenti di formazione permanenti, anche in collaborazione con università e centri di ricerca, attraverso la partecipazione a rassegne e festival. Finisce il documento e inizia il mio commento. Evidentemente questi presupposti di qualità sono validi se lo scopo è mettere su una compagnia teatrale di pazienti psichiatrici per arrivare al lavoro e far superare in questo modo lo stigma. Diventano più discutibili se lo scopo è l'educazione scolastica di ragazzi con handicap. Handicap, come ci fecero notare in Lituania quando lo presentammo, era uno strano forum dove in realtà c'erano associazioni con scopi diversi, però mi sembra molto utile per capire che poi il lavoro sui principi di qualità ognuno deve farlo con molta capacità anche di auto-osservazione. In alcuni gruppi la qualità può essere costituita dalla relazione, dalla scoperta della possibilità di comunicare e anche la formazione teatrale può essere disegnata in modo diverso da quello di una scuola di recitazione che addestri alla prosa. Rimangono essenziali alcuni punti: la programmazione, l'impegno pluriennale costante, il coinvolgimento di diverse realtà creative, istituzionali, scientifiche intorno a progetti, il dialogo con più realtà, l'apertura nazionale eventualmente internazionale, il coinvolgimento di università ed enti teatrali pubblici e questo rapporto con i teatri. A questo proposito del rapporto con i teatri c'è tutta una battaglia da combattere per migliorare la qualità stessa dell'attività dei nostri teatri, perlomeno di quelli pubblici, con responsabilità verso la collettività. E un altro lato della battaglia è anche quella di modificare la sensibilità e le abitudini anche di visione del pubblico, degli spettatori. Devono diventare i teatri, come la scuola, come pure i centri di educazione, luoghi che danno spazio alle sperimentazioni dei teatri delle differenze, scrivo qui, ma potremmo dire alle sperimentazioni delle differenze. Come? Inserendo in cartelloni spettacoli. Ma non sarebbe così ridurre le esperienze nell'alveo tradizionale dello spettacolo mainstream, accogliendo ogni tipo di laboratori? Come? Io credo che bisogna allargare l'idea di attività dei teatri, inserire nei cartelloni o comunque nella programmazione momenti di sperimentazione, anche pura, dando spazio reale alla ricerca e alla socialità. Parlo sempre dei teatri a finanziamento e a vocazione pubblica. Se ci fosse una tale apertura, anche i gruppi che lavorano col teatro sociale potrebbero capire meglio cosa fanno e cosa vogliono fare, senza per forza esaurirsi nel tendere a una forma spettacolo accettabile dalle istituzioni. Utopia? Qualcosa succede. La residenza all'Arena del Sole di Arte e Salute è un esperimento che negli anni ha dato dei bei risultati. Gli spettatori vanno a vedere gli spettacoli e non gli attori, tra 300 virgolette, matti. Quello, o come titolavano i giornali, i primi tempi di Arte Salute, i matti in palcoscenico, lì si sbizzarrivano, tanto che gli stessi pazienti poi con psicoradio hanno fatto delle analisi proprio sul linguaggio dei giornali. Qui se però rimaniamo nell'ambito dello spettacolo e dello spettacolo di prosa professionale. I malati sono stati avviati alla professione di attori. Devono essere offerte altre possibilità, ancora più ampie, che prevedano anche altri tipi di processi. Per chi invece produce spettacoli, bisognerebbe riuscire a creare occasioni di incontro con il pubblico. Non so se la parola circuitazione è giusta, perché ancora una volta sarebbe ridurre a un canone. Se penso a circuitazione mi scatta subito in mente la parola scambio e me ne scattano altre di molto brutte. È necessario uno sforzo di chiarezza dei creatori e delle istituzioni. Un esempio esiste, o forse ne esistono di più, ne cito uno, è la rassegna Movimenti realizzata nel 2009 da vari dipartimenti di salute mentale della regione in collaborazione con gli assessorati alla cultura e alla sanità dell'Emilia-Romagna. Sono stati individuati 5 spettacoli prodotti in collaborazione con i dipartimenti che grazie al progetto e alla collaborazione di teatri che erano distribuiti su tutto il territorio da Piacenza a Rimini hanno girato in modalità diverse, in realtà in quel caso sceglieva ogni teatro o entrando nei cartelloni in abbonamento o fuori abbonamento, suscitando grande interesse in centri piccoli e grandi. Una cosa del genere, che abitua a non considerare questo teatro un'eccezione, ha bisogno di molti importanti fattori convergenti, a partire da un adeguato finanziamento. tant'è vero che dopo il 2009 per il momento speriamo non si è ripetuta. Bisogna iniziare con un movimento che chieda spazi e spazi adeguati alle differenze che si producono, innanzitutto ai teatri finanziati pubblicamente e a quelli che fanno della ricerca e dell'innovazione, cioè gli stabili di innovazione che esistono in tutta la regione, ce ne sono vari, la loro ragione costitutiva. Bisogna raggiungere la coscienza di quello che si fa e ricercare i luoghi e le occasioni adatte, commisurate. Oggi bisogna inventare, perché solo l'immaginazione, per dirla con un maestro come Claudio Merdolesi, può sconfiggere l'emarginazione. Grazie.